tizio è un libero cittadino protetto dall'ombrello dell'articolo 13, la libertà personale inviolabile, se ne sta a casa sua protetto dall'ombrello dell'articolo 14, il domicilio inviolabile, parla al telefono con i suoi amici protetto dall'ombrello dell'articolo 15, la libertà e segretezza della corrispondenza sono inviolabili, poi se è cittadino può liberamente circolare. Ma abbiamo visto che la Corte Costituzionale ha detto questo è un diritto dell'uomo e come tale c'è l'ombrello dell'articolo 2, che è un ombrello molto vasto, molto complicato, ma comunque cittadino è libero di circolare, non gli puoi dire nulla, salvo impedirgli di passare dove ci sono divieti di transito o dove ci sono dei limiti dovuti a motivi di sanità e di sicurezza. Il ponte che scricchiola, l'argine del fiume che sta esondando e così via. Il cittadino è libero di uscire e entrare, deve essere magari munito di passaporto, ma questo dipende da regolamentazioni che non sono lesive della libertà. Per esempio, se uno chiede il passaporto, non gli si può obiettare nessuna ragione di ordine pubblico. I motivi per cui il passaporto viene ritirato sono motivi tutti legati alla libertà personale, in qualche modo, e alle esigenze di giustizia. L'articolo 17 ci dice che i cittadini hanno diritto di riunirsi. Oddio, possono riunirsi anche le badanti, evidentemente, sono ugualmente tutelate. Però è ammissibile che ci siano delle limitazioni sia alla circolazione che alla riunione che abbiano un ragionevole fondamento sulla particolare condizione dello straniero. Per esempio la reperibilità può voler dire che il cittadino straniero deve dire dove sta, dove è reperibile, ma sulla libertà delle unioni direi che non ci sono casi in cui è rilevante essere o meno cittadini. I cittadini hanno diritto di associarsi, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, qui non sono più cittadini. 20 non ci importa. Articolo 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Vedete come è radiale la costruzione degli ombrelli, no? Si parte dalla protezione della libertà individuale per eccellenza, libertà personale, e si va progressivamente nella estensione dell'attività dell'uomo, dell'attività sociale degli uomini, della loro socialità. E poi arriviamo all'articolo 24, che è quasi la formula di chiusura, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di tutela è quello che chiude il complesso dei diritti. Bene, torniamo indietro e cerchiamo di capire qual è il problema delle limitazioni dei diritti della sfera sociale. L'articolo 17, secondo me, merita, anche l'articolo 18, merita un po' di considerazione, perché apparentemente sono molto semplici da leggere e in realtà presentano qualche piccola difficoltà. Dunque, i cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente senza armi. Che cosa siano le armi è un problema, però è un problema, diciamo, di legislazione, non è un problema costituzionale. E certo che questo vuol dire che una riunione con pistole non è protetta, una riunione con spade non è protetta, neanche le asce sono protette. I bastoni? E incomincia il problema, sui bastoni incomincia, sto sanguinando, chissà perché. I bastoni sono un problema perché la giurisprudenza si è addensata su questa cosa, no? Se io porto la bandiera, ovviamente la bandiera sta sul bastone. Il problema è la dimensione del bastone, il carattere del bastone, dove vedete che cominciamo a entrare in particolari che sono discutibili, ma questo è compito della polizia, accertare che tipo di cose portano i manifestanti. Però il fatto di avere armi non significa che di per sé la manifestazione è illegittima, illecita, va vietata, eccetera, no? Perché poi è impensabile che siano tutti armati, magari sono alcuni armati e quelli stanno ledendo una norma giuridica legislativa e di conseguenza possono essere fermati, ma non per questo la manifestazione può essere disciolta. E poi c'è il problema dei luoghi, che è un problema interessante perché cambia la disciplina a seconda della natura del luogo della riunione. E se io faccio una riunione a casa mia sono cavoli miei, nessuno ci può mettere il becco. Al massimo saranno i vicini di casa che verso le 2 di mattina incominceranno a dire abbassate la musica. Ma a parte questo, che non è un problema costituzionale, è un problema di diritti degli altri, no? È ovvio. In casa propria si fa quello che si vuole, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione o altro. Invece la Costituzione distingue due situazioni, il luogo pubblico e il luogo aperto al pubblico. E dice, per il luogo aperto al pubblico non c'è nessun vincolo. Il luogo aperto al pubblico è un luogo chiuso, dove però si può accedere, ma l'accesso può essere limitato. Questo è un luogo aperto al pubblico. Questo è un classico luogo aperto al pubblico. E di conseguenza, se uno vuole fare riunione in un luogo aperto al pubblico, il problema è avere l'autorizzazione di chi è proprietario del luogo. Non è che, siccome la Costituzione mi consente di riunirmi liberamente in luogo aperto al pubblico, dico oggi mi riunisco in quel cinema e lo occupo, perché quella sarebbe violazione della proprietà privata. Per cui il problema è un problema semplicemente di consenso di chi dispone del luogo. Qui è il direttore del dipartimento, perché uno deve chiedere al direttore del dipartimento la disponibilità di un'aula per fare una riunione. Non c'è bisogno di nessuna autorizzazione e soprattutto non c'è bisogno di motivare il tipo di riunione. Dopo potrà avere un problema con chi detiene il luogo, il quale magari vorrà sapere perché la gente si riunisce, anche perché deve garantire una certa parità di condizione, per esempio se c'è la campagna elettorale per rappresentanti degli studenti e cosa del genere. Quello che invece è il problema sono le riunioni in luogo pubblico, dove il luogo pubblico è classicamente la via, la piazza e così via. Qui vedete non c'è un regime di autorizzazione, ma c'è un regime di preavviso d'autorità. E sono due regimi totalmente diversi, perché se io posso esercitare un diritto previa autorizzazione, vuol dire che senza l'autorizzazione il mio sarebbe un esercizio abusivo, illegittimo. Di conseguenza io non posso esercitare il diritto. È una condizione d'autorizzazione per esercitare il diritto. Mentre in questo caso abbiamo solo un preavviso. È un preavviso che va data alla questura 3 giorni prima, dicendo semplicemente: vi comunico che ho intenzione di fare un'assemblea in piazza Giuseppe Verdi alle ore 15 di venerdì 22. lo devi fare 3 giorni prima. E perché devi dare preavviso? Perché ci sono problemi di sicurezza e incolumità pubblica, oltre di organizzare gli spazi, perché per esempio bisognerà deviare l'autobus, oppure bisognerà mettere le transenne in modo che non passino le macchine e così via. Però prevale il diritto alla riunione su qualsiasi altro interesse. È una norma pesante questa. Per esempio, chi vive a Roma ne conosce bene il peso. A Roma, almeno una manifestazione al giorno si fa, il che rende particolarmente complicato circolare per Roma. E non può essere vietata. Può essere vietata soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Vedete, qua si usano parole molto pregnanti: sicurezza e incolumità stanno a riferirsi a protezione fisica delle persone. Non ci può essere un limite di carattere ideologico, di carattere politico, tantomeno, o di opportunità. Qui l'unica cosa che si può porre è la sicurezza e l'incolumità. E quindi tu non puoi fare la riunione in quella piazza perché c'è un cornicione che è pericolante, non la puoi fare su quel ponte perché non tiene il peso, non la puoi fare nella piazza accanto dove è già prevista la riunione del tuo avversario politico, perché di solito ci si mena. Il preavviso serve a questo, serve a organizzare gli spazi, serve a mobilitare la polizia per evitare che la riunione trascenda in qualcosa, e serve a vietare le cose che sono una minaccia per la sicurezza e l'incolumità. Compromatti motivi vuol dire che l'atto deve essere motivato, e se l'atto è motivato, questo vuol dire anche che l'atto è impugnabile. Per cui io do il preavviso 3 giorni prima, almeno 3 giorni prima, do con un po' di anticipo, il questore mi dice te lo vieto, io quel divieto lo posso impugnare. Lo posso impugnare, è un atto, bisogna capire se è un atto amministrativo, se incide sui diritti, per cui se posso andare dal giudice amministrativo o a quello civile, questo lo studierete un po' più avanti. Certo è che io posso chiedere tutela cautelare, nel senso che siccome la riunione non può aspettare 10 anni della causa civile, io vado da un giudice, classicamente il giudice d'avoro, ma può anche essere il TAR, e gli do un provvedimento di urgenza, che valuti il fumus boni iuris, se effettivamente il provvedimento è abnorme. Se il provvedimento è abnorme, dice va bene, sta nullo e la riunione si può tenere. Diciamo che non è frequentissimo. E qui non si parla di ordine pubblico, anche se generalmente si fa riferimento alla categoria dell'ordine pubblico. Si parla di motivi di sicurezza e incolumità. Andiamo all'articolo 18. Libertà di associazione. I cittadini, ancora una volta sono i cittadini soltanto ad essere previsti dalla Costituzione, hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 99 studenti su 100 non riescono a capire che cosa c'è scritto. La classica domanda è: ma questo, in particolare questo, è un limite o una garanzia? È incredibilmente, siccome si studia pensando che quello che bisogna studiare è ciò che è scritto nel manuale, anzi magari senza leggere le finestre, senza soffermarsi su questi strani problemi, non si coglie il significato di questa disposizione, che è abbastanza esplicito, no? Allora, dice molte cose questa disposizione. I cittadini abbiamo già visto che è un problema superabile. Hanno diritto di associarsi liberamente. Questo è un primo problema. Che cosa vuol dire liberamente? E dopo c'è scritto senza autorizzazione, per cui io non devo chiedere autorizzazione per creare un'associazione, ma liberamente vuol dire di più, vuol dire che io sono libero di associarmi o di non associarmi. Qui c'è l'aspetto cosiddetto della libertà negativa, che accompagna di solito tutte le libertà positive. Io sono libero di associarmi, ma sono anche libero di non associarmi. Nessuno mi può costringere ad associarmi. E questa norma non è una norma da poco, perché cozza contro una realtà che noi abbiamo ereditato dal precedente ordinamento, che è una realtà fatta di associazioni obbligatorie. Per esempio, alcuni di voi penseranno di fare l'avvocato. Per fare l'avvocato bisogna iscriversi all'ordine degli avvocati. Lei è iscritto all'ordine dei giornalisti?
Non ancora.
Non ancora. Lui ambisce a iscriversi all'ordine dei giornalisti. I medici devono essere iscritti all'ordine dei medici, gli ingegneri, gli architetti e così via. Questi ordini sono giuridicamente delle associazioni obbligatorie. Tu non puoi esercitare la professione di giornalista, professione di giornalista, che è diverso da scrivere occasionalmente sul giornale, se non sei iscritto all'ordine, tantomeno puoi diventare direttore di giornale. Tu non puoi esercitare la professione di avvocato se non sei iscritto all'ordine, e per iscriverti all'ordine hai una procedura che passa anche per un esame di Stato. Queste sono associazioni obbligatorie. E la Corte Costituzionale le ha giustificate dicendo che sì, c'è il divieto, c'è la garanzia della libertà negativa di associazione, ma questo cede di fronte al prevalente interesse della collettività a che alcune professioni siano vigilate. Ha un senso questo, no? Perché il medico può essere anche uno scalzacane, ma almeno se è un medico abilitato ad esercitare la professione medica, vuol dire che quantomeno uno straccio di laurea in medicina ce l'ha. Se non ci fosse questo, noi potremmo avere una targhetta con sottoscritto Roberto Bin, difensore legale, e io invece non mi sono mai laureato. Non, l'ordine mi garantisce una certa titolo di studio e una certa abilitazione alla professione, controlla che io non frodi i clienti, no, garantisce anche un certo rispetto della deontologia professionale. E allora per questi motivi queste associazioni sono obbligatorie, non sono obbligatorie nel senso che siamo obbligati a, e che se tu vuoi fare l'avvocato devi passare per questa struttura corporativa, perché tale è, che vigila sull'esercizio di quel mestiere. E gli albi professionali sono deroghe alla libertà di associarsi. Ma se voi volete fare sport agonistico, passate per lo stesso sistema, no? Dovete iscrivervi in una società che a sua volta è affiliata al CONI, alla federazione sportiva più esattamente, e quindi c'è una costruzione di organismi che garantiscono interessi pubblici rilevanti, dice la Corte, ma delimitano la libertà negativa di associarsi. L'autorizzazione non è richiesta per fare un'associazione, e poi c'è l'espressione che nessuno capisce, anche se è elementare, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. È un limite o una garanzia? Secondo voi è un limite o una garanzia? tutte e due, questa che va più bene la mamma e la papà, tutte e due. Sbilanciamoci un po'. Qualcuno offre una risposta più netta. E il limite è una garanzia. Apprendisti stregoni, imparate almeno l'abracadabra. Allora, io non vado avanti se non mi date una risposta. Dai, allora lei ha una risposta. La sta dicendo la sua compagna, non la sta dicendo a noi. È una garanzia. Perché è una garanzia? Per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. C'è una doppia garanzia, se vogliamo. Innanzitutto non ci possono essere divieti civili, è solo la legge penale che può introdurre dei vincoli. Ma questi vincoli non sono diretti alle associazioni, ma sono diretti ai singoli. Puoi essere mafioso? No, è un reato. E allora possono essere vietate le associazioni mafiose. Puoi essere tifoso? Sì. E allora non possono essere vietate le associazioni dei tifosi. Capite che cosa significa? Non si può andare a arrestare quelli che stanno dentro nel garage con la strada cinesca con sopra scritto Ultras de Roma. Non lo puoi fare perché? Perché essere un Ultras de Roma non è una propria intelligenza, ma non è un reato. Ti puoi vestire di giallo e rosso, mettiti la maglietta con dietro scritto 10 Totti, andare allo stadio con le bandiere gridando Forza Roma, magnifica, nessuno vi può dire nulla, salvo che siete un po' scemi. E di conseguenza non si può vietare l'associazione degli ultras di calcio. Capite? E questa è una grande garanzia della libertà di associazione, perché non ci possono essere associazioni vietate, se non ci sono i reati individuali. Se una cosa è reato per l'individuo, se lo fa in forma associativa, quello diventa il reato di associazione di vincoli. È vietato rubare? Se io faccio un'associazione di ladri, non posso dire ma questa è un'associazione libera, perché essere ladro è vietato al singolo, non ci vuole tanto capirlo, no? Che è il massimo della garanzia di libertà. Cosa non banalissima, qui trovate l'associazione dei cacciatori, l'ordine dei giornalisti, l'associazione segreta è un altro problema che affronteremo adesso. E non vi sto a spiegare queste due associazioni perché vi leggete le sentenze se vi interessano. E arriviamo alle associazioni sovversive, che doveva essere messo prima. Sì, ho capito perché l'ho messo lì. Ha un senso metterlo lì. Sì. Allora ci arriviamo dopo. Poi la Costituzione contiene un doppio divieto. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, che sono due cose diverse, generalmente non molto approfondite nello studio della giurisprudenza costituzionale e del diritto costituzionale. Cosa sono le associazioni segrete? Questo è stato un grande problema. un grande problema perché la questione è esplosa con il famoso caso della loggia P2. Loggia P2, il caso. Qui c'è la pagina di disinformazione.it, che è il giornale che vi raccomando, ma vi racconta che cos'è stata la loggia massonica Propaganda 2. Era un'associazione diretta dal Gran Maestro Licio Gelli, che era una loggia deviata della massoneria. Allora, secondo la nostra, e qua ti racconta tutta la storia, la Commissione Anselmi, e bla 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 bla, fa anche il coso degli iscritti, elenco degli iscritti. Elenco degli iscritti, voi potete leggervelo, è interessante, è istruttivo. C'è anche il numero della tessera, se andate a cercare la tessera numero 1, di chi è la tessera numero 1?
1816.
Non ricordo che fosse quella del 625, pare che sia quella di Berlusconi, 8 e Luigi Bina, che non so chi sia, la numero 1 non mi ricordo più che cosa fosse, ma sa quella del Gelli magari.
No, perché
è nata
prima.
Ne sa pacchi. Allora, questa era una loggia deviata della massoneria e la massoneria non è ritenuta in Italia un'associazione segreta, perché è vero che è riservata, però gli elenchi sono consultabili e anche se non sono esposti in giro per le bacheche. E le forze dell'ordine, insomma, l'apparato della giustizia può tranquillamente conoscere chi sono gli iscritti. E soprattutto gli iscritti non sono noti, sono noti a se stessi, nel senso che uno sa chi sono i suoi confratelli. Perché cosa uno diventi massone, preferiamo non saperlo, ma il problema c'è stato su due cose sono segnate qua. Uno è il caso di un magistrato massone e l'altro è stata la loggia P2. Allora, la loggia P2 era questa loggia deviata che era super segreta, nel senso che era ignoto l'esistenza e soprattutto gli iscritti della stessa loggia massonica di cui era sotto loggia, e gli stessi iscritti non si conoscevano tra di loro. E il capo era Licio Gelli, e che usava questa loggia per fare le manovre più incredibili, tra l'altro anche mirate probabilmente a un colpo di Stato, a incidere sugli organi costituzionali, e aveva preso dentro un bel po' di gente più o meno importante, tra cui anche persone che poi... Sì, appunto, comici, oppure quella specie di giornalista, quello senza collo, dai.
Costanzo.
Che si era difeso dicendo, ma non so, mi sentivo insicuro, la Rai, mi era sembrato di capire che era meglio. Ed era stato anche un episodio, quando è scoppiato, molto importante. Il presidente Pertini rifiutò di nominare un ministro, perché era negli elenchi della P2. Poi abbiamo avuto un presidente del consiglio che era Pertini, nel frattempo aveva provveduto a morire.
Il magistrato era corsaro,
sì. E è scoppiato questo scandalo e si è posto il problema: che si fa di questa loggia P2? E il governo istituì una commissione di saggi, tra cui grandi giuristi come Crisafulli, Giannini, eccetera, i quali dissero che l'articolo 18, cioè il divieto dell'articolo 18, non era immediatamente azionabile. Cioè c'è un divieto, ma non c'è una legge che dia corpo a quel divieto, specifichi che cos'è quel divieto. E allora si è fatto la legge 1782, nota anche come la legge P2, che, guardate, norme di attuazione dell'articolo 18 in materia di associazioni segrete e scioglimento della loggia P2. Per cui c'è una legge che dà una disciplina generale dicendo che cos'è un'associazione segreta. Si considerano associazioni segrete quelle che all'interno di associazioni palesi occultano la loro esistenza, ovvero tenendo il segreto e congiuntamente finalità e attività sociale, ovvero rendendo sconosciuto in tutto in parte anche reciprocamente i soci, e questo sembra essere la segretezza, ma non basta, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. E come vedete è stata costruita una categoria partendo dalla loggia P2. Una volta costruita la categoria, si è anche disposto che la loggia P2 fosse disciolta. L'associazione segreta denominata loggia P2 è disciolta. È curiosa questa legge, no? Mi ricorda sempre una stupida barzelletta in cui dovevano comunicare a un soldato che era morto il padre e non sapevano come fare, perché era brutto dire. Senti, allora hanno schierato il battaglione tutti in fila, il comandante umano ha detto: tutti coloro che a cui è morto ieri il padre facciano un passo avanti, e nessuno si è mosso, si guardava tutto. Soldato Bettini, un passo avanti. Capito? È la stessa logica, no? E poi è stata ripetuta con la questione di Taranto, dell'Ilva di Taranto, cioè fai una legge che fotografa una categoria al solo scopo per poi dire: soldato Bettini, fai un passo avanti, sei tu a cui io applico quella legge. E io non credo che abbiano avuto altre applicazioni. Che è strano, perché da come è scritta potrebbe applicarsi a infiniti esempi. Per esempio un cartello di imprenditori che si scambiano messaggi per truccare gli appalti, cosa che in Italia succede, potrebbe essere sussunto sotto specie dell'associazione segreta, chi lo sa. Quelli sono reati, per cui non si pone il problema. Comunque vedete, a parte la curiosità dell'episodio, l'associazione segreta aveva questo problema di definizione, cosa che non ha invece l'associazione, c'è il magistrato massone. Questo è un caso interessante. Il CSM aveva deciso che un magistrato non può essere iscritto alla massoneria. Secondo me è in re ipsa, perché siccome nelle logge massoniche c'è un giuramento di fedeltà prioritario rispetto ai confratelli, pare che questo, con la soggezione della legge e l'eguaglianza davanti alla legge, non ci stia proprio dentro. E lui era stato ha preso i provvedimenti, espulso dalla magistratura, aveva ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo, la quale aveva dichiarato illegittima questa espulsione, ma non sulla base dell'associazione segreta, ma sulla base del principio di legalità. Doveva esserci una legge che rendeva prevedibile questa incompatibilità e poi la potevi applicare. E non puoi invece basarla su un atto interno del CSM, perché questo violerebbe appunto il principio di legalità. È una motivazione che fa un po' acqua, ma certo è che fa anche acqua il fatto che non ci sia una legge che regoli queste cose. No? Ci sono delle condizioni di incompatibilità tra il mestiere del magistrato e una serie di situazioni sociali, e non si capisce perché appartenere alla massoneria non sia tra queste condizioni, o forse lo si capisce, ma preferiremmo non capirlo. Interessante è l'altra associazione, che è la cosiddetta associazione paramilitare, quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Come vedete la definizione è piuttosto lunga. E i vostri colleghi meno avvertiti, quando pensano di far finta di studiare e di associazione segreta e paramilitare, si è chiaro che cos'è, non si rendono conto dell'importanza invece di queste disposizioni. Che cosa sia un'associazione paramilitare? Non è cosa semplicissima, perché qui si coniugano due elementi: uno che riguarda l'organizzazione dell'associazione e l'altro gli scopi dell'associazione. Per cui se io ex para facessi un'associazione di ex para e ci riunissimo tutti in divisa e ci portassimo anche il paracadute da casa, va benissimo. Ci sono un sacco di associazioni del genere. Quando si organizzano le feste degli alpini, arrivano gente con mostine, divise, cappello con la piuma, nelle prime ore, poi finisce tutto in puro vino rosso. Non c'è nessuna difficoltà. Che cos'è un'associazione a carattere militare, d'altra parte? Questo è anche un elemento non semplicissimo, perché quello che la giurisprudenza ci ha detto è che non importa che si usino divise, non importa che si usino armi, che è vietato, no? Quello che importa è la struttura associativa, come dire, non democratica. E allora viene in mente di confrontare questo articolo 18 con l'articolo 49. Che ci dice? Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, vedete anche qua, l'associarsi liberamente, che vuol dire anche non associarsi, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. E qui abbiamo in sostanza due tipi di associazioni che hanno fini politici: una super protetta, perché questo è uno dei perni del sistema democratico rappresentativo, i partiti, e l'altro invece vietata. E la differenza sta nel metodo, che mentre i partiti hanno un vincolo nel metodo democratico, le associazioni paramilitare hanno una caratteristica di non democraticità, perché sono di carattere militare. Per cui la divisa potrà essere un segno, ma i gradi sono un segno, la struttura gerarchica è un segno, il carattere non democratico dell'associazione è un segno. Le associazioni hanno tutte un carattere tendenzialmente democratico, definito dallo statuto. È lo statuto che dice come i soci eleggono gli organi. Se l'associazione invece ha uno statuto per cui dice il comandante e i sottoposti, e dà una struttura gerarchica e non democratica all'associazione, questa dà il segno dell'organizzazione militare. E fin qua sarebbe anche lecita. Se uno si diverte a giocare ai soldatini, fa anche la sua associazione a carattere militare. E si riuniscono, e si fanno inchini, saluti militari, eccetera. Il problema è che sono gli scopi politici. L'esempio che si fa più comune per capire la cosa sono i Boy Scout. Sono vietati i Boy Scout? No, ogni domenica mattina ci sono, cioè, la famosa definizione di Bernard Shaw, spero di non offendere nessun Boy Scout qui presente, ma era bellissima, di una cattiveria stupenda. Erano dei bambini vestiti da cretini, comandati da un cretino vestito da bambino, che trova nella sua perfidia bella in sé, senza un giudizio morale sui Boy Scout, che per l'amor di Dio, ma è bellissima la cattiveria, mi piace. E che cosa rappresenta meglio di questo l'associazione paramilitare, no? Ci sono i gradi, ci sono le divise, ci sono gli uniformi, c'è tutto. Infatti una delle domande del test è: possono presentarsi alle elezioni? Questo diventa il problema, no? I gesuiti, per esempio, sono un corpo militare, cioè il generale dei gesuiti. Possono presentarsi alle elezioni? Non solo, non possono fare politica. Aia. Perché gli scopi politici non vuol dire presentarsi alle elezioni. Questa fattispecie è scattata a proposito di alcuni episodi, per esempio il servizio d'ordine delle manifestazioni politiche. Spesso hanno avuto dei corpi paramilitari che avevano una divisa, che non ci vuole tanto, basta mettersi un fazzoletto al collo e già quello distingue una formazione che fa politica perché scorta il corteo politico, e paramilitare perché c'è dei gradi dentro, c'è qualcuno che li coordina. Ecco che fa scattare il problema. E noi abbiamo avuto delle indagini sui servizi d'ordine nei cortei tipo Avanguardia Operaia a Milano, eccetera, e l'abbiamo avuto anche sulle camicie verdi, servizio d'ordine della Lega Nord, da cui l'episodio dell'indagine su la sede del partito, dove mettevano la scritta, lo scotch, un po' scritto studio dell'onorevole Maroni, e per dire non potete perquisire perché questo è protetto dall'immunità parlamentare. E, al contrario delle associazioni segrete, queste associazioni avevano una disciplina originaria. Il decreto legislativo 43 del 48, per cui un provvedimento iniziale, appena varata la Costituzione, è uscita una legge che, stiamo a vedere che tipo di legge sia: chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono anche indirettamente scopi politici, vedete è proprio la definizione della Costituzione, è punito con reclusione da 1 a 10 anni. Sono accettuate le associazioni e organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale ed educativo. Per forza, perché non fanno attività politica. Alle associazioni e organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici, per cui alle associazioni e organizzazioni dipendenti o collegate, è vietato di dotare di uniforme o divise i propri aderenti. Che cosa sia una divisa? Può essere anche un fazzoletto colorato al collo. Ai fini del presente decreto si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico, interno, analogo a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi uniforme e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza e di minaccia. Il servizio d'ordine di un corteo ci sta abbastanza bene, per cui capite che questa è una fattispecie che ha avuto qualche applicazione e qualche storia, perché questo decreto legislativo è stato preso dentro nel falò di Calderoli, no? Ricordate? La legge di semplificazione, abbiamo bruciato 200.000 leggi inutili. In mezzo a tutto questo marasma di leggi inutili c'era anche questa legge che tanto inutile non era, tanto vero che lo stesso Calderoli era perseguito per questo reato. Ed è anche quello un episodio interessante, perché hanno dovuto inventarsi l'errore materiale per far risuscitare una legge, perché se una legge penale viene abrogata anche per un solo giorno e poi viene ripristinata, tutti coloro che erano perseguiti per quella legge vengono liberati da qualsiasi carico penale, perché non si può essere perseguiti se non per una legge in vigore. E quindi ha dovuto inventarsi la figura un po' particolare dell'errore tecnico. Bene, poi ci sono tutte le associazioni sovversive, ma è anche l'una, per cui ne parlerò domani.